Presenza, la trasmissione di Radio Firenze Viola sul calcio storico a cura di Luis La Serpe e con la partecipazione straordinaria di Gianluca Labi.
Viva Fiorenza e Fiorenza
vivrà.
Bentrovati all'appuntamento di Viva Fiorenza su Radio Firenze Viola, non poteva essere diversamente, appuntamento oggi con gli azzurri, saluto naturalmente Gianluca Lapi.
Buonasera a tutti.
Verde acceso oggi, verde fluo.
Fluo.
È un caso.
Ringrazio di essere con noi il presidente degli azzurri, Maurizio Matta.
Buonasera a tutti.
Da quanti anni sei presidente?
Da 5-6 più o meno.
Ma tu ci hai giocato contro gli anni?
No, io non ho mai giocato.
Ah.
E io sono entrato negli azzurri da preparatore, anzi, devo dire, prima quando ero ragazzo sono andato a approcciarmi al calcio storico e non ero un tifoso, non sentivo molto questa cosa. Poi uscì, ebbe una discussione con un paio, come succede il nostro,
certo,
Giovine, che ora sono carissimi amici mia. Alla niente lì mordai, poi gli azzurri a quell'epoca non c'avevano certo bisogno di me, questo va detto. Poi io studiavo per preparatore, insomma ormai quasi 30 anni sono dentro, ho fatto la mia strada da preparatore, un po' da allenatore perché spesso ero solo, ho fatto un po' il massaggiatore, ho fatto di tutto il che c'era da fare. Da 5-6 anni sono presidente.
Ora ho capito perché Dario Ballini gli piace fare il preparatore, il fisioterapista, imparato da te. Perché da Babbo Stefano ha imparato a boxare, da te invece...
Sono uno, mi piace fare tante cose.
No, a volte, credimi, comunque nelle squadre spesso succede che c'è bisogno di persone che abbiano un po' diversi ruoli, perché insomma non è facile stare tutto l'anno dietro alle situazioni che poi alla fine il giocatore in sé per stesso lo vedi, diciamo, più che altro da Pasqua in poi, oppure se c'è qualche, certo, diciamo, situazione importante per cui ci vuole sempre qualcuno stia dietro, capito?
Certo, è come una squadra di calcio poi alla fine, no?
Certo.
Quindi
certo.
Non giocando però tutto l'anno, ecco, la difficoltà è quella di tenere il gruppo,
certo,
coeso,
certo,
penso, no Maurizio?
Forse questo è una cosa che mi riesce abbastanza bene.
Infatti mi sembra che i risultati siano ottimali. Allora, per chi volesse mandare un WhatsApp vocale o WhatsApp anche scritti, non più di 30 secondi, se no Tonellino, che ci sta guidando mirabilmente dalla regia, gli cassa, 348-7513-933. Se invece volete chiamare ed intervenire, se siete tifosi degli azzurri o di qualsiasi altro colore, 055-77-111-71. E, dunque, si parlava appunto degli azzurri, l'anno scorso Gianluca ha detto insomma una partita,
no, non è che ho detto, lo ripeto e
lo ribadisco,
cioè, non l'hanno vinto Rossi, l'hanno persa gli azzurri l'anno scorso la partita, cioè si devono fare un attimo di mea culpa e vedere dove c'era problemi, perché una partita che vinci di 5-6 calci a nemmeno un quarto dalla fine va a portare in fondo.
È pur vero che è successo qualcosa nel finale, però Maurizio,
quello di sicuro è successo qualcosa, molto ovviamente si è peccato un po' di inesperienza dei ragazzi molto giovani e sicuramente qualche cosa da rivedere c'è stato, però ora se no voglio, insomma, non voglio fare polemica dopo un anno, figuriamoci se voglio riaccendere un qualcosa,
ma insomma,
però insomma a volte bisogna anche dire le cose, insomma buttare fuori 4 uomini così in 5 minuti secondo me era uno da buttare fuori,
ecco, altri questo 3. Era un argomento
e qui giochino lì. Gianluca mi insegna che 4 meno
perdi matematica,
si perde la partita.
Non c'è
perso. Gianluca però mi diceva nelle puntate precedenti, giustamente, dal mio punto di vista, che una volta non uscivi, cioè rimanevi in campo anche se ti avevi fatto, come si diceva una volta, una birbonata,
certo,
o ti avevi fatto il malandrino, poi il malandrino tu lo pagavi in campo, o di riffo o di raffa, che cosa succedeva. Ora le nuove regole impongono questo, però.
Sì, certamente c'è il pro e il contro come sempre, però insomma a volte uscire dopo aver fatto un danno, insomma c'è dei problemi, a volte il numero dei calcianti rimangono in campo segnano la partita, perché insomma è un gioco che ci si può prendere uno per uno e chi rimane libero va a caccia sicuramente.
Infatti, Presidente, noi facemmo all'inizio una specie di sondaggio se era giusto, diciamo, buttare fuori il giocatore nell'immediatezza oppure, diciamo, buttarlo fuori a fine partita e poi dargli squalifiche molto più forti. E però tutti hanno optato per eliminare il giocatore nell'immediatezza.
Perché dipende anche dal fatto se uno fa una scorrettezza e quello che ha subito esce, naturalmente deve uscire anche quello che ha fatto la birbonata.
Eh sì.
Però se quello non esce, molto spesso, cioè, bisognerebbe forse lasciarlo in campo e lasciare un po' al gioco e alla squadra come si comporta.
Sentiamo cosa ne pensa il nostro primo ospite, Marcello Trotta, ben trovato.
Grande Marcello.
Buonasera a tutti.
Lui era capo l'anno scorso?
Come?
Salve. Il campo l'anno scorso, Marcello.
L'altro anno ha giocato, sì, ora è diventato capitano.
Ecco, ecco, quindi abbiamo anche il capitano, grazie anzi della precisazione
grazie
da parte.
A voi.
Marcello. Senti Marcello, come la vivi tu questo discorso dell'anno scorso, cioè della serie che Gianluca diceva che l'hanno persa gli azzurri? Giustamente il presidente dice sì, ma noi saremmo anche 4 meno negli ultimi minuti.
Esatto, sì. E la vedo anch'io così, purtroppo ci sono state queste espulsioni e la partita si sa che con 4 uomini in meno purtroppo prende quella piega lì. E, a noi non ci è piaciuto molto quello che è avvenuto, però comunque non si piange sul latte versato, ormai è andata, vediamo se quest'anno riusciamo a rifarci.
La squadra è forte, poi il presidente mi ha detto siamo forti.
Sì, dai, c'è un bel gruppo, una bella atmosfera, tutti ragazzi giovani, belli, belli carichi, e sicuramente sarà una bella semifinale, bellissima semifinale.
C'è
vediamo
anche
un po'.
Sì. Ma vai avanti.
No, questo.
Anche perché è la finale dell'anno scorso, per cui insomma, esatto. È una bella semifinale.
Bellissima.
Si ricomincia
il 14 giugno in piazza Santa Croce. No, c'è anche un virgulto, un ragazzo sta venendo fuori ora, ma un ragazzino proprio che è in collegamento con noi, Antonio Scoma. Che io credo abbia
ragazzino
17-18 anni.
Grazie,
bella la foto.
Ciao Antonio.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Allora, ciao. Tu invece hai vissuto i tempi passati, hai giocato contro Gianluca.
No, io Gianluca ci conosce fin da ragazzi per il discorso anche dei.
Sì, ma campo conta nuda però.
Certo. No. Con Gianluca c'è un rapporto particolare. Lo può dire anche lui, rispetto
si conosce da ragazzini proprio
davvero. E niente, si riparte da dove si è lasciato, si è messo un punto e si riparte quest'anno praticamente si riparte da dove si è lasciato, si è messo un punto e ora si ricomincia vedendo come va a finire quest'anno, diciamo che è il secondo tempo del primo tempo dell'anno scorso della partita con Rossi.
Grande Antonio.
Posso spendere una parola per Trotta, Marcello? Marcello, ora non mi ricordo gli anni di preciso, ma credo sia 25 anni in prima linea. Credo sia un record per la prima linea. Forse Gianluca me lo può... È vero?
Sì, dal nuovo tipo di gioco, diciamo che comincia a essere un bel
record.
Un bel record, sì. Effettivamente.
Per la prima linea non è roba da poco.
Sì.
Grazie mille.
Ma anche
grazie.
Perché tu sei un pugile, sei stato pugile?
Sono stato un pugile, sì. Poi ha sempre piaciuto la competizione, l'uno contro uno, è sempre stato, sempre piaciuto, ecco. Poi ovviamente si invecchia, è giusto, larga giovani, anche se ci avrei ancora voglia di giocare,
Come Gianluca.
È meglio se ci si trova in giuria a mangiare la carne.
bravo Gianluca.
Senti Antonio, invece ti volevo chiedere, Gianluca è più di un'occasione, no? Ha parlato dell'evoluzione del calcio storico, chiaramente un po' come tutti noi siamo attaccati al calcio in costume, al calcio fiorentino degli anni 80-90, dove c'erano sì delle scazzottate veramente incredibili, ma era tutta tattica, perché poi a un certo punto andavano tutti su una parte, poi partiva uno il pallone, metteva la palla in caccia e lì effettivamente cominciava la partita.
Ma la palla girava tanto a quei tempi.
Quello diceva già lui, sì.
La palla ci dava tanto.
secondo me si ritorna a quei livelli lì. Secondo me piano piano
noi ci stiamo provando, noi con Azzurri ci stiamo provando a far girare la palla, sinceramente ci stiamo provando a far giocare un po' ragazzi, perché abbiamo ragazzi che sono diversi portatori di palla.
È che però, scusami se ti interrompo Marcello, sì, purtroppo con le nuove regole che una volta preso nessuno dei due può fare niente, diventa difficile anche smarcarsi oppure provare a fare dei passaggi veloci, insomma, come dicevi prima, se rimani 2-3 meno hai perso la partita a livello matematico proprio.
Basta prendere un uomo, certo, e
Matematica preso liberi. In quel senso, dicevo, le nuove regole lo vedo difficile il passaggio di palla che c'era prima, diciamo, esatto, ai nostri tempi.
Esatto.
E questa è la cosa fondamentale, anche perché la gente si vuole divertire. È vero che è brutto da dirsi, ma è la verità, non ci giriamo intorno. La gente viene anche per vedere l'uno contro uno.
Ecco, diciamo, secondo me, Marcello ce la dice di sicuro, perché una delle più belle partite giocate in assoluto è stata la finale del 2003 a Azzurri Verdi, che finì con la mezza calcia 8:30-8.
È vero.
Lì fu una partita veramente interessante a livello di gioco, meravigliosa, anzi la misero addirittura su History Channel quella partita lì, pensa un po' in te.
Sì, la partita del 2003 è una delle più belle che ricordo, effettivamente.
A livello di gioco bellissimo.
Sì.
Ma insomma, cioè, quella fu una partita perché fino all'ultimo rimase, Marcello, fino all'ultimo rimase incerta, è bella per quello.
Esatto.
No,
esatto.
La gol del calcio, sì.
Questo sei te con
questo, ecco, sono il grande Zena.
Per chi non lo sapesse, ora lo stavo mettendo anche su Instagram, questa, siamo in diretta
se
sul
la posso
92.
Spiegare
vai.
Siamo a fare una cosa per la TMA, per l'autismo, una abbracciata in piscina. Tutti gli anni gli azzurri si presentano sempre di più. Quest'anno si è avuto il grande piacere di avere anche Gabriele, questa grande amicizia che mi lega a lui. Gabriele è fantastico.
Lo salutiamo, doveva essere
uno dei più
dei nostri ospiti
tattici di questo gioco.
Allora, qui posso dire,
uno dei più grandi tattici di questo gioco, se non il migliore. Io mi metto dietro, anche su questo mi metto dietro. Certo.
Parere di Antonio?
Non c'è parole.
Ah, ecco.
per definire Gabriele non c'è parole, sia come carisma, come persona, come atleta, come stratega. Non c'è parola.
E Marcello, presumo che lui sia dello stesso avviso.
Sì, anche se anche Gianluca è stato un grande tanta roba nel calcio storico.
Sicuramente.
Non saprei dare il primo e il secondo posto, comunque ora io sono di parte ovviamente Gabriele, però
lo do io Gabriele a livello strategico numero uno, io mi metto dietro.
Sì, no, vabbè.
Se lo dice lui
lo dico io.
Almeno per me è difficile contraddire Gianluca, poi insomma magari te Marcello un po' meglio, ma insomma io ho qualche difficoltà.
Comunque le calce da centrocampo di Gianluca
comunque sì. Scusate ragazzi se vi interrompo, ma si ritorna sempre al solito discorso che mi fa piacere puntualizzare, che tutti i colori che poi vengono descritti come violenti di qua e di là si danno da fare,
esatto,
in queste situazioni.
Bravo.
Cioè bisogna capire che il calcio storico è cambiato,
noi ogni puntata lo dobbiamo ricordare,
quella cosa va ricordata, tutti i colori si danno da fare per questa cosa.
Ti interrompo Giallo.
Vai,
quello che hai detto te è una cosa giustissima, ma non fa notizia. Fa notizia un ex calciante che ha litigato per la strada.
Purtroppo hai ragione.
Io sai, cioè te sei giornalista pubblicista, ma l'ho detto in più di un'occasione. Non ha senso, secondo me, etichettare quello ex calciante. Poteva essere anche un ex avvocato.
Infatti,
poteva essere anche
quello
un ex,
si dice sempre, sì.
Voglio dire, ex che vuol dire?
Esatto.
È un modus.
Spesso gente anche ha fatto due allenamenti,
esatto,
da maggiorato.
È un modus operandi che si potrebbe anche evitare.
Parole di bocca.
È un modus operandi che si potrebbe tranquillamente evitare, anche perché a qualche collega che magari ha scritto questo, io lo inviterei ad andare in campo e stare due minuti, non tutta la partita, due minuti sui sabbione. Quando c'è.
Fallo venire a fare due allenamenti, non importa.
Sì, no, è vero. Va bene, va bene. Allora io vi ringrazio. Avete già un pronostico per i 14?
Ma ogni anno una partita a parte, però si vince noi.
Non diciamo niente, dai, non diciamo niente.
Non diciamo. Andiamo certo, a giocare.
È anche vero che gli azzurri sono quelli più titolati.
Questa è la grossa responsabilità che ci sta addosso. Certo. Io me la sento cioè proprio addosso, perché gli azzurri hanno una storia incredibile. Sicché insomma essere il presidente di Azzurri è un bagaglio enorme, un bel peso.
Ma è bravo come presidente Marcello?
Molto bravo, molto bravo.
Tanto, non avrebbe Antonio, te... dai, esci un po' dal seminato, dai.
Basta dirgli un presidente, c'è solo un presidente.
Ah, ecco, vabbè, perfetto.
Per fortuna, l'avevo sempre io.
Ragazzi,
come persona è squisita, per cui penso sia bravo anche come presidente.
Allora,
detto da Gianluca, fa molto piacere.
Io vi saluto, ragazzi.
Il nostro presidente operaio, sempre.
È vero.
Il 14 sarete lì, naturalmente. Vabbè, Marcello sarà in campo perché come capitano, e sì, naturalmente Antonio sarà lì a sostenere il colore degli azzurri di Santa Croce. Tra l'altro giocate anche in casa, siete la squadra più titolata, insomma, voglio dire.
Comunque a Pasqua vincano tutti e quattro, ragazzi. Esatto. A Pasqua vincano tutti e quattro, sono tutti convintifici. Vediamo.
grazie a Marcello Trotta.
Ciao ragazzi. Un abbraccio.
Anche quello però di giocare in Santa Croce, che è la sede praticamente naturale del calcio in costume, perché si va a rievocare la partita del 1530. Beh, insomma, è un bel peso.
Siamo abbastanza fortunati per questo. Insomma,
anche
piazza.
Perché voi ci avete sempre posto all'ombra.
Noi si va all'ombra, è vero.
Noi siamo sempre posto all'ombra.
Sì, vabbè, quello è un altro concetto. Però diciamo che Firenze è Firenze. Sì, gli azzurri sono di Santa Croce, ma ormai i rioni si sono spostati un po' da tutte le parti. Diciamo che la piazza storica vera, dove c'è diciamo anche la palla sui muri, è Piazza Santa Croce. Io ti ho detto, ho già giocato a Bopoli, da tutte le parti, signoria, ma secondo me Firenze, tutti si sentono in casa in Piazza Santa Croce, tutte e quattro colori.
Sì, credo anche io, sì.
Ringrazio, tra l'altro è anche uno dei nostri sposi, Franco Prosperi, Postini Fiorentini, ma di cuore verde, ma che naturalmente mi ha dato un grande saluto al presidente Matta degli Azzurri, e anche a voi grandi, vabbè,
grazie,
lui è lui, sì.
Grazie, Franco.
Ciao Franco.
È anche lui un cuore del calcio storico, che ricordiamo che poi nelle prossime puntate, quando ormai abbiamo già parlato con tutti e quattro i colori, saranno ospiti almeno un paio di volte, ce l'ho in testa, di fare venire l'associazione 50 minuti.
Mi sembra ovvio.
Certo. Sì, che, tra l'altro abbiamo, se il nostro Tonnellino riesce ad inquadrarlo, noi abbiamo il nostro... non so se si vede, no, vediamo un po'. Con i quattro colori che ci è stato appunto donato proprio dall'associazione 50 minuti, veramente molto bello, perché ci sono tutti i quattro colori e in fondo c'è scritto 17 febbraio 1530. In realtà il 17 febbraio 1530 scesero in campo i verdi e i bianchi, il bianco che era la purezza, i verdi era la speranza, ancora l'azzurro e il rosso non era previsto, sarebbe arrivato nel 1930. Vi anticipo che più tardi parleremo proprio di questo con il nostro Luca Giannelli. E, allora, lui diceva giustamente, Gianluca, di quanto fanno anche i quartieri per il proprio quartiere.
È vero, sì, noi, io parlo per noi, ma insomma anche gli altri colori fanno uguale. Io sono in stretto contatto con gli altri presidenti, ci sarà un bellissimo rapporto, tra l'altro, a parte l'ultima settimana prima della partita. Io lo dico sempre, bisogna stare lontano, perché poi insomma l'amicizia è amicizia. C'è un bel rapporto anche con Roberto Torrini, con tutti, dai.
Arcidiacono
e Marino, figuriamoci. Sì, che insomma, noi per il quartiere ci sentiamo tanto e facciamo tanto, sinceramente, e cerchiamo di aiutare. Abbiamo aiutato tante famiglie, abbiamo aiutato in momenti particolari, anche quando successe tutto a Campi, e appunto siamo legati molto per il discorso dell'autismo, per aiutare le famiglie che non sopportano o che non riescano a sopportare, insomma, tutte le terapie necessarie, perché sono costosissime. e, insomma, ne facciamo tante, sì, sinceramente.
Bisogna dare rilievo a questo. Io mi impegno in queste trasmissioni di Viva Fiorenza, l'ho sempre fatto quando facevo le telecronache di su RTV 38, perché questo è l'aspetto positivo di questa cosa. Poi il campo è il campo, sì, e l'avrò spiegato un miliardo di volte. Questo era un esercizio che gli antichi greci, gli antichi romani utilizzavano per tenersi in forma prima di entrare in battaglia. Ora, le battaglie corpo a corpo con le spade o il gladio che c'erano a quei tempi, insomma, non è che tu potessi andare lì e fargli la carezzina oppure dire scusi, buongiorno, no, ma, quindi dovevano anche in fase di allenamento essere abbastanza duri.
Ecco, io dovrei dire una cosa a tutte e quattro colori. Sinceramente, parlando, tornando a prima all'associazione dell'associazione 50 minuti, vedo che purtroppo tanti giocatori che smettono non vengono a dare una mano, e si sa che l'associazione 50 minuti è nata proprio per aiutare, per
facciamo
la beneficenza. Volevo fare l'appello a questi, ai quattro colori, perché io per dirti andavo a giocare magari la sera prima con loro e il giorno dopo giocavo in Piazza Giugno. Cioè, quando si può fare beneficenza, si può aiutare un po' di gente, se c'è gente anche un pochino più giovane, farebbe piacere, insomma.
Anche perché, insomma, non è proprio uno sport.
Quelli che smettono, venissero un pochino di più, sarei più contento.
Io credo che noi come gente di sport, insomma, per il nostro gioco si può fare tanto di più anche fuori dal campo. Cioè, logicamente il nostro obiettivo principale è il campo, la partita, eccetera eccetera, però durante l'anno si possono fare tante cose, un po' di buona volontà, un po' di sacrificio si stanno facendo, se ne può fare anche tanto di più, anche perché veramente ti ripaga di tanti sacrifici. Vedere aiutare certe situazioni, certe persone, veramente ti dà forza, ti dà forza anche la squadra e il quartiere, sinceramente.
Dovremmo avere un audio, il nostro Tonelli me l'ha segnalato, sentiamo un po'.
Sì, sono Luisa. A parte forza azzurri e grandi azzurri.
Grazie.
E spero che quest'anno controllino bene le fasciature alle mani e ai piedi per evitare che qualcuno possa avere dei pezzi di mattone o qualcos'altro legato alle fasciature delle scarpe o addirittura a quelle delle mani. Grazie, ciao.
Verrà fatto, allora, verrà
Luisa,
fatto.
Luisa mi ricordo che una cosa che viene fatta nel pugilato ormai da tanti anni, perché una volta, insomma, c'era la fasciatura rigida, ma si parla, però
io
però
sinceramente in questa cosa qui non voglio dare colpe a nessuno, però il controllo andrebbe fatto mentre si entra in campo, perché se hai un ottimo dottore, fra il tempo che viene fatto, diciamo, la chiama e il controllo e l'ingresso in campo, diciamo che sinceramente potrebbe cambiare qualcosa nelle mani delle persone, cioè le bende potrebbero essere diverse, per cui io questo controllo lo farei proprio per prima di entrare in campo per giocare, perché come si dice, i dottori buoni in 5-10 minuti riescono a fare i miracoli.
Sì, infatti molto spesso dopo la chiama c'è un tot di tempo, insomma, e in quel momento lì vengono fatte a volte delle scorrettezze, perché quando c'è la chiama logicamente vengono controllate le mani eccetera, però dopo passa a volte un quarto d'ora, a volte mezz'ora, e certo, in quel tempo lì si possono fare cose che poi dopo vengano controllate male. Poi c'è una tensione, in quei momenti c'è una tensione incredibile a parte di tutti e non si riesce a vedere tutto. Dopo il senno di poi si vede tutto, però quei momenti sono devastanti, mentalmente sono devastanti per tutti.
Allora, lui aveva un soprannome, ce l'ha ancora, pesante, tra virgolette, perché la città più pesante del mondo è lo Piombino. Piombino però era uno che volava, lui sicuramente non aveva accessori in più.
Grande,
salutiamo
giocatore,
il grande Alessio Giorgerini.
Grande. Buongiorno a tutti.
Ciao,
ragazzi,
grande Piombo,
state,
ciao, ciao, ciao.
Ale.
Come state? Bene?
Tutti bene, tutti bene, tutti bene. Allora, grande, tu sei stato un'icona del calcio, un costume, certo, ma in particolare degli azzurri, quella freccia che partiva.
Io ringrazio.
Opinano se ti riesce, Gianluca.
Ma senti, secondo me Alessio,
ciao,
non, anzi, ciao,
ciao
grande,
Gianluca.
e non lo chiamo nemmeno Alessio perché non lo conosce nessuno per nome. Piombino, Piombino è stato uno dei più grandi giocatori che abbia mai calcato la piazza, perché nonostante diciamo non fosse un giocatore completo che faceva la box o faceva, cioè l'ho visto entrare in delle mischie, l'hanno picchiato da tutte le parti e lui entrava in caccia uguale, e lui entrava in caccia uguale. Io anch'io gli ho provato a dare un po' di botte, ma è andato diritto.
Perché Piombino, Alessio,
mi volevi bene, e che in realtà tu mi volevi bene, ed è per questo che non mi hai mai ucciso.
Ti rispetto, ti rispettavo.
Senti Alessio, perché ti chiamavano Piombino? Cioè, ti chiamano Piombino?
Allora, io arrivai al campo degli Azzurri nel 97 e
con capelli lunghissimi,
che c'erano, e io non sapevo che c'erano tutti questi soprannomi. Io arrivai come un ragazzo della Maremma, e ci fu uno Zena che mi disse: ma te chi sei? E io disse: io sono Alessio Giorgerini, e che sono tutti quanti Gio Piombino. Io sono di un paesino che si chiama Suvereto.
Ah sì, vicino a Suvereto. Sì, sì, lo conosco.
Però il mio vero soprannome era il Gheorghe. E lo Zena disse: ma che è Gheorghe? Qui è troppo complicato, te sei Piombino. E quindi partì così, insomma. E quindi niente, mi sono ritrovato questo soprannome. E poi magari, essendo piccinino, è molto veloce, magari come una piccola palla di piombo, quindi magari la gente non lo sa e può probabilmente pensare che sia dovuto al fatto che sono veloce, ma in realtà era solo perché venivo da vicino Piombino, voilà. Ecco,
solo per quello.
Scusate il francesismo, perché sono un artista francese. Ogni tanto mi scappa qualche parola in francese.
Perché tu stai in Svizzera nel cantone francese?
Io sto nel cantone francese dal 2003 che abito qua, abito vicino a Montreux.
Sarei anche tentato di andare a trovarla e rimanerci, perché chi ci va in Svizzera mi dice si sta molto molto bene.
Io devo dire,
e per quello che diceva prima Gianluca, ho capito perché finalmente in qualche modo la gente mi ha forse rispettato, perché probabilmente quando tutti prendevano le botte e rispondevano con le botte, io probabilmente li ignoravo continuando a correre.
Certo.
E probabilmente era una cosa che in qualche modo disarmava l'avversario, perché io, cazzo, sono dato un...
Alessio!
Scusa del termine.
Sì, si sarebbe qua... Ancora non siamo in fascia protetta, ma sì, quasi, diciamo.
Io devo dire...
Stiamo uscendo.
Voglio dire una cosa: tutte le volte che parlo con Piombino, lui mi dice: tu mi fai piangere. Perché è vero o no? È vero?
Sì, è vero.
Perché quello che abbiamo visto in campo, che è un calciante meraviglioso su tutti i piani, veramente incredibile, vi posso garantire che 100 volte di più è nella vita.
Che questo di lavoro non è che... Tra l'altro ha una...
Questo è un uomo veramente...
Una carriera di lavoro veramente importante.
Sì, lui. Una grande carriera di lavoro, ma io l'ho conosciuto quando lui aveva capelli fino a sotto il sedere e dicevo: a volte ho fatto la doccia o la bionda, perché ci si allenava insieme. Io a volte l'ho accompagnato anche quando studiava all'università lì a Sesto, eccetera. C'ho un ricordo di lui meraviglioso, e devo dire che come uomo è spettacolare. Averlo come amico,
io avevo la più grande ispirazione, che sei tu, quindi non
accidenti, ci vorrebbe però un Piombino oggi o c'è in squadra? Insomma,
io Piombino lo vorrei sempre accanto, certo.
Ma in squadra c'è ora uno che assomiglia.
Ora non voglio fare paragoni, però Piombino ti è rimasto nel cuore, perché veramente ha dato...
Fate piangere un'altra volta.
Ecco, ora piange, perché ha dato uno spettacolo di umiltà, nonostante la sua grande preparazione, la sua grande esperienza in campo.
Protestare, non l'ho mai visto.
No, non ha mai protestato niente, non si è mai fatto una parola in più, è sempre stato un grande, veramente. Ma non lo dico perché a me non mi piace nemmeno elogiare troppo in maniera esagerata, però Piombino è Piombino. Su questo
piano. Senti, quante cacce hai fatto?
Ma non ho... Allora, io è una domanda che ho provato prima a pensare.
Io non fate meno di Gianluca sicuramente.
Poi ho
fatto, io penso che ho giocato dal 97 al 2016, probabilmente ne ho fatto quelle vincenti, ne ho fatto 4 o 5 di quelle veramente che ne valsa la partita. Poi le altre, sinceramente non ho mai contato.
Ma senti, io ho cominciato a fare telecronache nel 92. Io almeno una quindicina me ne ricordo tue, ma dal 92 almeno, così andando un po' a o le fatte fare, guarda, sì, però insomma fare,
probabilmente
però era probabilmente quando tu andavi via sulla fascia o ti sparavano oppure ti prendeva Gianluca. Se no,
guarda,
sinceramente guarda, ora devo essere sincero. Non perché c'ho qui il presidente, ma un giocatore di genere penso lo vorrebbero tutti in squadra. Perché
voi avevate Birbillotti che non era male,
Di sicuro noi avevamo i nostri giocatori, ma ognuno, lui è stato un grande giocatore, ha fatto delle cose che tanti altri, molto probabilmente nemmeno io ho fatto. Io l'ho visto entrare in delle situazioni in cui altri si sarebbero comportati in altre maniere e lui andava dritto verso la caccia, tutto sfasciato, tutto spaccato.
Quindi,
grande giocatore, per me grande giocatore, poi dopo... di più un posso dire, va bene? Un abbraccio. Grazie. Grande.
Allora io so che posso vantarmi solo di una cosa, magari penso di non aver mai tirato dei colpi bassi, non ho mai fatto una cosa del genere in tutti gli anni che ho giocato, quindi probabilmente questa è, probabilmente gli avversari mi hanno anche rispettato per questo, probabilmente. Io nonostante ho anche ricevuto, nonostante che abbia ricevuto dei colpi bassi spesso, certo, da dietro, io non ho mai risposto con la stessa arma, probabilmente non ho avuto problemi con gli altri colori, anche per questo probabilmente, perché voilà, io so che sono partito, ho cominciato a correre verso certe situazioni dove sapevo che andavo a morire, però ho detto, se vuoi vincere devi fare qualcosa che nessuno mai farebbe. O passi o ti fa disintegrare, e a volte sono passato nel 2013, la caccia, quella
sì,
la caccia vincente, quella io sapevo che andavo, perché voi sapete bene che c'è i due fronti che si combattono, e poi se rimani dietro, se tu passi la linea, tu rimani poi da solo con tutti i difensori, con tutti i sconciatori, quindi io sapevo che passando quella linea poi io sarei rimasto da solo con tutti i difensori
sei andato oltre, sì, oltre, sì, le tue possibilità, e comunque è anche una massima della vita,
sì, se vuoi l'ha presa con molte botte, però ha fatto la caccia,
devo ringraziare che sono fatto di piombo, certo, il piombo è elastico.
Senti, senti Alessio, abbiamo aumentato sicuramente stasera la tua autostima, perché insomma tutti questi complimenti senza, grazie, dubbio e meritati, tra l'altro, certo. Come fai a vedere la partita? Vieni a Firenze o...
Certo che vengo a Firenze.
Ah, ecco.
Tutto organizzato. Andrò a trovare il Matta. Il Matta a mezzogiorno. E quando gli azzurri... Vado un po' a dare un po' di sostegno morale a chi fa la prima partita, perché io il momento più emozionante della mia vita è i due secondi prima di entrare in campo nel 97, rimane l'emozione più forte, perché finché sei fuori tu tante parole, ma quando poi entri nel campo la prima volta ti rendi conto che ormai sei entrato e che non puoi più tornare indietro, quindi vado là per dare conforto alle nuove leve,
ai ragazzi
e per far vedere che anche si può sopravvivere, siamo sopravvissuti io e Gianluca, e quindi non è...
Sarei presente comunque.
Il calcio in costume l'ho sempre adorato e adesso so perché.
Ma in Svizzera lo seguono? In Svizzera lo seguono?
No, sì.
Vanno a letto presto.
Tutte le persone che io ho conosciuto qua vengono spesso giù e fanno il passaparola, però è molto affascinante raccontargli perché è nato, ragazzi.
Fatti,
perché è nato questo sport? Questo sport praticamente è nato, tutti lo sapete benissimo, sì, è nato praticamente per poter sopravvivere al momento di un combattimento in
sia negli antichi greci, la sferomachia, che poi dopo con l'arpastum. Va bene, va bene. Allora, caro Alessio Giorgiorini, il grande piombino, lo abbiamo avuto in collegamento con noi, mi ha fatto davvero tanto piacere.
Grande,
bocca al lupo. Allora, ciao, ti aspettiamo il 14 in piazza Santa Croce. Ciao Alessio.
Ciao piombino.
E forza azzurri, ciao, grazie.
Allora, noi ci fermiamo davvero qualche istante, poi ritorneremo qui, dovremo parlare anche della storia con Luca Giannelli, per quello che riguarda proprio il 1930, quando ripartì in maniera costante, ma soprattutto in maniera importante, il calcio storico fiorentino con i quattro colori. Poi abbiamo anche un grande ospite, naturalmente, degli azzurri. Non ci lasciate ancora insieme a Radio Firenze Viola. Viva Fiorenza!
Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
E dove poteva andare in onda Viva Fiorenza se non su Radio Firenze Viola? Cioè, voglio dire, certo, c'è una assonanza, no? E ora io devo dire la verità, sono un po' non a disagio, però sono un po' emozionato, perché insomma, presentare un campione italiano, lo vuoi presentare te o lo vuoi presentare te?
No, presentalo te.
Va bene, d'accordo.
Io posso dire solo, rispetto a prima, con Piombino, che noi abbiamo avuto Daniele Birghillotti, Luca Bertarelli, che correvano come treni, però
Piombino è Piombino.
Devo dire, cioè, ognuno di loro bravissimo, e l'avrei sempre voluto in squadra, ma anche Piombino l'avrei voluto volentieri in squadra.
Io penso avresti voluto anche Paolo Bologna, che abbiamo con noi, campione, certo, italiano.
Ciao Paolino.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Paolino.
Ciao.
Ciao.
Campione italiano di pugilato, peso, perché non gliel'ho chiesto, a Matta?
Superbette, 70 kg.
Insomma, tanta roba. C'era a Firenze, credo, un Superwelter qualche tempo fa. Oliva era Superwelter anche.
Era medio, sì, medio
Superwelter. Sì, sì.
Era più medio Oliva.
Una quindicina di giorni fa era qui a Firenze. Insomma, però una bella soddisfazione, Paolo, insomma.
Bella soddisfazione.
Campione italiano, anche se pugilato purtroppo oggi ha perso quella pill che meriterebbe.
Diciamo, dai, ora, cioè, insomma, dove sono entrato ora qui nel circuito a Milano, nei TAF, hanno ripreso un po' le radici con la vecchia maniera, con sponsorizzazione e tutto, quindi sta uscendo un bel... sta rinascendo il pugilato, quindi sono molto contento.
Quindi sarei contento anche che sabato c'è questa grandissima notte di box.
Domenica sera
in piazza Santa Croce.
Quella è un'altra, è sempre un'altra promotion, però sempre anche loro stanno facendo un bel lavoro
con Fabio Turchi, fiorentinissimo. Sì. Lui non mi ha saputo dire il colore lei.
Che?
Di che colore è Fabio?
Turchi. Fabio, lo posso dire io?
Azzurro.
Azzurro.
Azzurro. Ecco, allora ha fatto bene.
Se lo diamo 12 anni.
Che combatte.
Pensa, io ho giocato il Sunondo con Fabio Turchi.
Allora, davvero, io posso dire, certo, una cosa, posso una grande soddisfazione avuto con Fabio, la famiglia di Turchi. Io ho preparato il subabbo quando andò in Germania, insomma, quando andò agli europei. Io gli facevo la preparazione.
2008?
L'anno non me lo ricordo, però è stato un grande sportivo, veramente un grande sportivo.
Ma, e Fabio sta facendo un bel percorso.
Leonardo ha giocato nei Verdi, babbo di Fabio ha giocato nei Verdi, ha giocato diversi anni.
Senti, quanto è utile, Paolo, conoscere qualche colpo di box in piazza Santa Croce sui Sabbioni, no, le partite?
Veramente è utile, però insomma lì c'è più sport, quindi è utile se è pugilato, sia il rugby, ma anche specialmente la strada. Se uno l'ha visto per strada, può campare lì in quel campo. Comunque non è diciamo uno sport, lì è un po' un insieme di sport, e la persona che si è vispa.
Quindi, ma tu hai fatto anche caccia?
Sì.
Fatto
anche l'anno scorso.
Sì, insomma, tanta roba, eh.
Sì, infatti.
Comunque ha detto bene, perché alla fine è sempre una ricorrenza, una battaglia, bisogna essere vispi da tutte le parti, qui giovani. Per cui sport, strada e a casa, vispi da tutte le parti.
Più forti della storia.
Certo, senza dubbio. Senti, l'anno scorso è andata come è andata, c'è stato una polemica proprio velata da parte di Maurizio Matta. Fossero così di calcio, cioè non ci sarebbero nemmeno discussioni e anche poi le trasmissioni probabilmente, perché troppo signore davvero. Tu invece come l'hai vissuta l'anno scorso questa partita, e a pochi minuti dalla fine sembrava vinta?
Ti dico la verità, non l'ho mai rivista la partita.
Ah.
Per me è un ricordo che è rimasto lì in campo, e forse riguardo questo, dopo aver giocato con Rossi e spero di aver vinto, forse mi riguardo dell'anno scorso, ma non ce la fa, perché non ci credo ancora, perché a 7 minuti così in vantaggio, poi vabbè, ci sono stati errori arbitri, errori nostri, quindi vabbè, quello ha inciso tanto, però insomma non credevo veramente di perdere una partita già vinta.
Marcello Trotta e Antonio Scoma prima hanno detto giustamente, cioè, partiamo, facciamo il secondo tempo di primo tempo dell'anno scorso.
Ah, sì.
Se torna, no?
Okay, sì.
Vabbè, comunque no, sei tiratissimo, sei prontissimo per questa partita.
Sì, sono pronto, prontissimo. Siamo, beh, quello si sa, insomma, noi azzurri siamo veramente un gruppo unito, affamato, quindi diciamo, la forza di noi azzurri è questa, cioè anche per dire, sono a cena con tutti i ragazzi, ora non sapevo
della. Dove sei, scusa?
Sono proprio da te, Mauro.
Facci fare un saluto a casa, ragazzi.
Ora sono uscito fuori.
Mona casa non ce l'avete, no? Ve lo dico sempre, tutte le volte vengono da me e dico, Mona casa non ce l'avete.
Senti,
no?
È praticamente Maurizio è un babbo.
Infatti.
Maurizio è il babbo degli azzurri,
vero? Quello è vero. Sono tutti amici di mio figlio, però sono figlio.
Che c'ho anche lui, Marco.
Questo lo posso dire, veramente c'è un grande rispetto per i ragazzi come loro ce l'hanno per me, sinceramente.
Va bene, va bene. Allora, Paolo, bocca al lupo, naturalmente, i 14, cioè azzurri, rossi, e tu sarai in campo, e sa che non c'è neanche qualche caccia anche in questa edizione.
Vai, speriamo.
Grazie, grazie.
Ciao Paolino, ciao.
Allora, ne approfitto anche per salutare Francescone.
Sì.
Poi Marcello Segundo,
sì.
Perché anche lui. Poi grande Morace ha avuto qualche problema,
sì,
ma insomma
sta benissimo,
ha recuperato uno della vecchia guardia. E poi appunto ricordiamo ancora di Fabio Tur che sfiderà il lettone Milans Volkos per i pesi cruiser, insomma in piazza Santa Croce, torna davanti alla sua gente, nella sua piazza, essendo azzurro, nella sua piazza. E Fabio, noi gli auguriamo tutto il...
Fabio Turchi è un grande professionista, sinceramente.
Sì, io l'ho visto praticamente crescere, perché nel 2005-2006 andavo in palestra alla Montagnola, un ragazzino, cioè l'età di mio figlio, tifosissimo della Fiorentina. Allora, sapendo che io avevo qualche notizia sulla Fiorentina, mi veniva sempre con me a allenare e mi chiedeva le notizie, veramente stentavo a stargli dietro, però insomma l'ho visto crescere. Poi dopo un giorno mi sono trovato davanti, scusa, ma dove
è cresciuto troppo?
Sì, cioè, dentro questa armadio ci dovrebbe essere.
Comunque vi voglio dire una cosa, era anche un ottimo giocatore di calcio da giovane,
sì,
sai?
Sì, sì, me l'hanno detto,
un grande atleta,
non era buono anche a giocare il calcio.
Beh, sa, ci sono i cromosomi, sono quelli giusti, certo. Quindi tu sei riuscito a creare questo grande gruppo e poi è alla base, no?
Io credo
gruppo e squadra sono due cose diverse, però.
Allora, io dico sempre questo, un domani anch'io smetterò logicamente, perché gli anni sono passati e passano velocemente. Se a volte così di parlare con loro eccetera, io ho fatto tanto, perché fo anche il giardiniere, muovo il terreno, faccio tutto quello che c'è da fare negli azzurri. Però se un domani mi dovessero ricordare, vorrei essere ricordato solamente per il rapporto, per la grande, insomma, il grande rapporto ho avuto con loro, sinceramente.
Perché non è facile,
il grande rispetto.
È facile fare un gruppo.
Sì.
Poi però farlo diventare squadra, dove ci sono dei ruoli, come dice Velasco, è un po' diverso.
Sì.
Il gruppo si fa alla svelta, un gruppo amici.
Non è facile me fa gruppi, eh.
Sì.
No. Questo gioco non è facile.
Peggio ancora, puoi fare la squadra.
Certo.
Io credo che, insomma, ad esserci un po' riuscito, non solamente merito mio, è chiaro, siamo una squadra, però insomma io ce l'ho messa tutta, perché si vive bene ora negli azzurri, sinceramente.
Bene. Allora andiamo ora alla storia, perché il nostro Luca Giannelli ogni mercoledì ci riporta indietro nel tempo e oggi ci ha mandato. Ciao Luca, innanzitutto buonasera.
Buonasera
a tutti.
Allora,
ciao Gianluca.
Per chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre può vedere adesso c'è un video, sta per partire, Istituto Luce 1930, non per nulla sulle dalle parti c'è fasci,
fasci
perché chiaramente in quel periodo
Luce era, è classico,
esatto, cioè, era. Ecco, parte praticamente, raccontaci un po' te, Luca.
Ma allora ci siamo lasciati l'ultima volta con un personaggio importantissimo, Pietro Gori, che ha avuto il merito alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento di fare questa ripresa. C'era stato il buio per oltre un secolo. Ma un altro personaggio che forse il Comune di Firenze dovrebbe fare anche molto di più e anche all'interno del calcio storico ricordarlo come un personaggio unico, un gigante, Alfredo Lenzi. Nato il 5 novembre del 1871, fra l'altro fatemi fare una citazione storica, era finita da poco l'epoca di Firenze Capitale, si era trasformata la città, da lì a poco c'era il piccone nel centro, quindi forse lui nel DNA aveva questa grande voglia di diventare un personaggio. Architetto, tecnico comunale, responsabile dell'ufficio Belle Arti, bene, lui ha questo incarico e lo segue in maniera profonda di creare questa rievocazione. Siamo nel
lui stiamo vedendo, scusa Luca se ti interrompo, ma stiamo vedendo le immagini del 1930, quelle che state vedendo, cari ascoltatrici e ascoltatori e telespettatrici e telespettatori, sono le immagini del 1930 quando fu rigiocata la prima partita di
quando
calcio.
Fu rigiocata la partita rievocativa dell'assedio,
esatto.
Fu deciso per il quarto centenario, era il doppio centenario, la morte di Francesco Ferrucci a Gavinana il 3 agosto del 1530 e l'assedio di Firenze. E ricordare anche la partita però dell'assedio 17 febbraio del 1530. Bene, fu presa questa occasione per esaltare questo eroe cittadino, questo eroe tutto fiorentino Francesco Ferrucci e creare questo evento. Bene, ma non è che andarono in una sartoria teatrale, al teatro comunale, in un magazzino del comune, fu creato tutto dal nulla. Quindi questa è una cosa che grazie a Lenzi, con uno studio profondissimo e con uno studio analitico dei costumi, dei suoi bozzetti, è stato ora ristampato in maniera non completa ma insomma in una ristampa anastasia il suo famoso libro che fu fatto proprio l'anno successivo dedicato proprio al calcio fiorentino, un'edizione numerata e quindi a tiratura limitata che è ricercatissimo sul mercato internazionale, dove lui crea tutti i bozzetti di tutti questi personaggi, quindi fu una cosa epocale creare questa cosa e poi da lì, e fra l'altro continuano in alcune trasmissioni anche a livello nazionale di fare l'errore, cioè il calcio storico fiorentino è nato nel 1930, la ripresa del calcio, il calcio fiorentino si giocava come l'abbiamo detto più volte.
A 29 giocatori erano?
29 giocatori perché consideriamo il capitano,
capitano Alfieri.
4 maggio si gioca verdi bianchi, 9 cacce a 8 e mezzo, il 24 maggio si rifà una seconda partita, verdi 6, bianchi 4 e mezzo. Quindi fu giocato appunto con le livree, i quartieri erano presenti tutte e quattro nel corteo, ma le livree e i calcianti erano solo i bianchi e i verdi. Come storicamente riporta Benedetto Varchi, il premio simbolico era la vitella, quindi una chianina, e c'è proprio nel filmato durante il corteo proprio anche la sfilata dei Bovari con la vitella. L'ingresso in campo, se l'avete notato, bellissimo, con questa famiglia di palazzo al completo nel gonfalo di Firenze, una cosa veramente emozionante.
Stanno scorrendo adesso le immagini della partita che devo dire è un calcio un costume un po' edulcorato.
Certo, ma Luca scusa, io lo sai ti faccio sempre domande un po' strane, ma il marchese Ridolfi, quello a cui è intestato il campo Ridolfi,
il marchese che ha fondato la Fiorentina,
sì, ma dicevo anche lui in quel periodo aveva era maestro di campo, faceva qualcosa di calcio storico mi sembra.
No, era nel comitato,
ecco, grazie, scusami.
No, era nel comitato organizzativo, perbacco, un personaggio come lui che amava lo sport, perché poi lo legano moltissimo alla Fiorentina, ma lui in realtà il vero grande amore era l'atletica, comunque lo sport in genere. Fatemi concludere con questo
percorso. Certo, scusa.
E con il percorso che fece il corteo, perché si partiva dai chiostri di Santa Maria Novella e quindi per certi aspetti è simile a quello di oggi. Via dei Banchi, via Rondinelli, via Tornabuoni, Borgo Santa Fossoli, via Lambertesca, gli Uffizi, l'ingresso era dagli Uffizi lato via della Ninna, tra l'altro lo riporta anche il filmato, a suonarono a distesa le campane di Palazzo Vecchio. Poi c'era, come, la, come anche Gianluca lo sa benissimo, e anche il Presidente, che c'era, ci fu la, la, la filata di ritorno e c'è stata fino, per tanti, fino a poco tempo fa, diciamo, diciamo così. E fu allora rifatto via, via della Ninna, via Castellani, Archibusieri, Lungarno Acciaiolo, via Tornabuoni, via Rondinelli e via De Banchi, e si tornò a Santa Maria Novella. Firenze fu veramente coinvolta da questa cosa spettacolare, ne parlò tutto il mondo, uscirono articoli da tutte le parti, soprattutto questo fu anche un biglietto da visita, il gerarca Pavolini ci spese molto anche su questa cosa per poterla realizzare, perché diventò anche una forte attrazione turistica. Quindi esatto. Firenze si deve tanto ad Alfredo Lenzi che, ripeto, dal niente ha creato una cosa unica.
Grazie, 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 grazie Luca. La Scrama Sax, ricordiamolo sempre. E poi queste immagini straordinarie che ci hai mandato dell'Istituto Luce con questi. Sì, il gioco era, Luca, onestamente un pochino più tranquillo rispetto a quello
certo.
di oggi.
Sì, sì, certo. Una cosa, fatemelo dire, sì. È bellissimo però vedere questi calciati con queste livree complete, certo. Sembrano veramente dei cavalieri antichi, cioè hanno questa cosa proprio, addirittura sfilavano con il cappello, no? Sì, con tutta certo. Tutte le livree.
Ma anche quando ho iniziato io, Luca, se non ci mettevamo la giacca ci facevano la multa,
è vero, vero.
Cioè noi dovevamo sfilare con giacca. Ora no, ormai è stata un po' levata questa situazione.
Luca Giannelli, grazie. Scrama Sax in via, non mi ricordo mai.
Via Guglielmo Pepe 39.
Via Guglielmo Pepe 39, sì, perché cioè, praticamente entri in uno spaccato di Firenze, della storia certo. di Firenze, e non certo. solo della Fiorentina e di tutto lo sport che riguarda Firenze e della sua meravigliosa storia. Grazie a Luca Giannelli.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, Luca. Buonasera.
Allora,
ciao.
Siamo arrivati in fondo a questa trasmissione. Maurizio, avevi paura? Ma,
no,
ma vediamo.
Paura
ma...
no, sai, quando poi no, devi
paura,
parlare.
Il Presidente del calcio storico può averlo.
No, vabbè.
Una squadra di calcio storico non può averla. Vabbè. Però insomma.
No, poi sai, sono accanto a Gianluca là.
Tranquillo,
Guarda, io devo spendere una parola perché Gianluca, vabbè, ha fatto la storia nei verdi, però sono convinto l'avrebbe fatta anche negli altri colori, perché Gianluca è uno di quelli che ha avuto una marcia in più.
In campo, ci metteva il cuore.
In campo,
per
sì.
Per Firenze,
in
poi
campo,
la di colore.
Io ho avuto modo di conoscerlo ormai da tanti anni, eccetera, però sinceramente io penso sia un calciante, l'avrebbero voluto in tutti i colori. Sicuramente.
Quello sì. Te sei piaciuto Giovanni di Azzurri? Sei piaciuto Giovanni di Azzurri?
Ora non lo può dire, dai, non lo può
posso
dire.
Parlare.
però accanto
c'è
a Gabriele.
C'è stato un contatto in un periodo della vita e poi.
Allora lo dico io, non lo dici te, ma posso certificare che partiva una sorta di calciomercato. Partiva il calciomercato e chi c'era di mezzo al calciomercato? Gianluca Lapi, sì, no, lo voglio io, lo piglio io, lo piglio
però
e poi lui.
Quando ero giovane, proprio certo, all'inizio, certo. Sì.
Però una coppia Zena Lapi insieme, insomma,
sarebbe
fare,
e Piombino magari davanti.
Vai.
Arrivederci, grazie.
È vero, è vero.
Allora, Maurizio, grazie. Ora raggiungo i tuoi ragazzi.
Sì, sì, ora vuoi al ristorante, raggiungo i miei ragazzi.
Perché poi praticamente la differenza viola, linea teorica degli azzurri. Sì, c'è versi perché c'è versi. La
siamo
zona è questa.
Siamo a due passi. Sì, che per
senti,
forza.
Ecco, prima di lasciarti, le sedi precedenti.
Oh mamma mia, se ne avevo un po' noi, ci hanno buttato fuori a tutte le parti. No. Allora no, va bene, noi siamo avuto la nostra sede in Piazza Peruzzi per tanti anni, però l'era un po' lasciata a se stesso perché poi chi ci andava? Certo. Poca roba. Ora per fortuna ci si è trovato questa sede in via Magellano, che ci si sta lavorando da diversi anni e si sta facendo un grande lavoro.
Ma prima c'è stata ancora un'altra zona, se non mi
sì,
sbaglio.
Sì, si è avuto lì alle Cupoline, si è
ah,
avuto
ecco, bravo.
Lì a Liti, si è avuto un bello spazio, sinceramente. Però si era tutto di passaggio, perché dal periodo dell'Africo, poi insomma ci hanno un po' spostato da tutte le parti. Ora finalmente ci sarà la nostra sede, si sta cercando di costruire la palestra, anzi rinnovo l'invito ad aiutarci il comune e darci una spinta veramente, perché c'è bisogno della nostra palestra.
Vabbè, allora inviteremo allora il presidente del calcio storico.
Ecco, rammentiamoglielo.
Anche sì, perché sì, diciamo che gli altri tre colori
ce l'hanno. Ce l'hanno. È giusto che ce l'abbia anche.
Infatti, ma anche perché noi.
Più che giusto.
Perché noi si può fare anche un po' da noi, insomma, però una botta ci vuole da parte del comune, sennò da soli non ci si può fare.
Perfetto. Siamo arrivati in fondo a questa puntata dedicata agli azzurri di Santa Croce che il 14 sfideranno i rossi in piazza Santa Croce. L'appuntamento naturalmente alla prossima settimana, mercoledì prossimo. Devo studiare un po', ma vorrei parlare anche di Corteo, perché Corteo è tanta roba.
Sì.
Perché Corteo è tanta roba,
unico, unico al mondo, insomma.
530 figuranti. L'appuntamento tra 7 giorni, siamo a voi per parlare naturalmente di calcio storico fiorentino, della nostra Firenze, della storia. E noi chiudiamo sempre, caro Maurizio, con quello che ogni squadra, ogni quartiere spera di sentire alla fine di ogni partita: l'inno alla vittoria.